Siamo alle 11:45 minuti, tra pochi secondi, terza pagina di oggi dedicata a un saggio appena uscito per Carocci che ripercorre la rivoluzione teatrale che Eleonora Duse scatenò nella società tra 800 e primi del Novecento, attraverso il suo lavoro sia di attrice come anche di capocomica, direttrice artistica ed economica della sua compagnia di teatro. Il libro racconta le esperienze artistiche, la carriera, la vita di Duse, facendo riferimento a lettere, documenti, immagini, testimonianze, e si intitola Eleonora Duse, storia e immagini di una rivoluzione teatrale. Tra poco più di 10 giorni ricorrerà il centenario dalla scomparsa di Eleonora Duse, che è morta nel 24, il 21 aprile 1924. E allora abbiamo colto l'occasione per sentire la curatrice, l'autrice del saggio, Mirella Schino, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Schino è professoressa di studi teatrali alla Sapienza di Roma, insegna anche a Roma 3, per diversi anni ha diretto l'Odin Theatre Archives che ha fondato e dal cui lavoro sugli archivi ha pubblicato il libro degli inventari, Odin Theatre Archives, per Bulzoni 2015. Noi peraltro proprio qualche settimana fa abbiamo dedicato un dibattito proprio all'Odin Theatre per i suoi 60 anni. Allora, ammirata, idolatrata, ignota. Così Eleonora Duse veniva ritratta su Il Piccolo della Sera il 22 gennaio 1905. Sono tre aggettivi, ammirata, idolatrata, ignota, che ci dicono tanto nella loro contraddittorietà di questa figura centrale del teatro tra 8 e 900. Vogliamo partire da qui, professoressa, come leggere questi tre aggettivi?
Eh sì, è una frase veramente molto interessante che esprime da una parte il sentimento del pubblico, perché la Duse è stata un'attrice più che famosa. Noi adesso penso che è veramente difficile renderci conto perché abbiamo l'unica attrice che potrebbe essere un livello di fama tale sono quelle di cinema, ma in quel periodo la Duse e la Sara Bernhardt erano veramente celeberrime in tutto il mondo e la Duse in particolare aveva questa capacità di creare nel suo pubblico amore, passione, un sentimento veramente quasi privato nei confronti di questa straordinaria, incredibile attrice che sapeva non solo creare e dare delle emozioni così grandi, ma attraverso le emozioni far nascere idee, pensieri nella testa di chi la guardava. Cioè, abbiamo una quantità di testimonianze anomale sulla Duse, anomale per intensità di sentimenti. Non si trovano in genere nelle recensioni o nelle testimonianze sul teatro, proprio con un calore, con un'intensità. Nello stesso tempo, incredibile, questo giornalista si è riuscito a capire questa cosa ignota. In che senso? Lui ne accenna poi. Ignota, adesso lo dico con parole mie, quello che anche io ho cercato di fare nel mio libro, come se l'idea di teatro, quello che porta alla Duse, questo invece è sempre continuamente messo da parte, ignorato, non capito. Lui poi mette le Duse, fa un parallelo con Wagner, niente poco di meno, cioè una delle grandissime rivoluzioni teatrali, non solo stilistiche, ma proprio come modo di concepire l'opera e il rapporto col pubblico. E in fondo è quella la stessa cosa che fa le Duse, fa una rivoluzione stilistica mostruosa, ma anche fa un'altra cosa, fa una cosa veramente sul pubblico e con il pubblico cambia il modo di andare a teatro, il senso di andare a teatro. Con
Lei,
lei
tra
diventa.
l'altro, nel suo libro usa una frase, un'immagine che trovo veramente fortissima, ovvero gli spettacoli della Duse sono come naufragi mentali che cambiavano la vita delle persone. In questo senso è rivoluzionaria la Duse.
Esattamente, esattamente in questo senso. Cioè andare a teatro e vedere la Duse non era semplicemente un'esperienza emotiva o artistica, seppure di altissimo livello, era in qualche modo diventava un'esperienza che io potrei definire esistenziale. Cioè tu andavi lì attraverso le emozioni da sole nascono, muoiono, però stai ben orchestrate, se sono molto forti, attraverso le emozioni tu puoi arrivare a una riflessione su di te, sul mondo. E questo era quello che faceva la Duse. Ci sono queste testimonianze incredibili degli spettatori che sono andati a vederla. Quello che va a vederla a recitare, la signora delle camelie, c'è cioè un dramma, insomma, per carità. E poi dice: sono tornata a casa e ho deciso che non sarei mai più stato, che sarei stata una persona buona. Che sono parole ingenue, ovviamente, però che ti dicono: sono andata a vedere uno spettacolo e la mia vita è cambiata, cambiata. È una cosa incredibile che fa la Duse. In questo senso dico: ha cambiato l'uso del teatro. E se noi pensiamo poi al Novecento, a quello che faranno i grandissimi maestri della regia, loro faranno una cosa molto più simile a quella della Duse. Non simile stilisticamente o come apparenza dello spettacolo, ma con loro il teatro diventerà una cosa prioritaria, una cosa che fa pensare, una cosa che cambia, una cosa che ti cambia la vita. Non semplicemente arte o semplicemente emozione, ma qualcosa di più.
Professoressa, collegata a questa rivoluzione che Duse porta sul palcoscenico, c'è anche una rivoluzione dietro le quinte, potremmo dire, nel senso che per un'epoca in cui praticamente questa figura al femminile non esiste, Eleonora Duse diventa capocomica, diventa capocompagnia. È un ruolo che in un certo senso la rende anomala nel contesto di quell'epoca. Come si inquadra intanto il suo ruolo nella società teatrale del suo tempo e come arriva a questa posizione?
Allora, anomalo se no, nel senso che è il teatro che è un luogo anomalo. Il teatro ottocentesco era tutto basato sugli attori, erano loro che organizzavano, producevano il teatro, lo finanziavano in Italia, sto parlando dell'Italia adesso, lo finanziavano completamente, le compagnie non avevano sovvenzioni di nessun tipo. E anche come tipo di vita che facevano, essendo una vita nomade, in Italia non c'erano teatri stabili, essendo compagnie di lunga durata, duravano 3 anni, questo faceva sì che fosse un po' una società spesso emarginata, ma comunque sia un pochino separata, con delle sue abitudini interne molto forti. E all'interno di questo mondo strano, in Italia, ma non solo in Italia, la direzione femminile è chiaro che è una minoranza, ma non è una cosa unica della Duse. Cioè esiste questo fenomeno. Sara Bernhardt dirigeva il suo teatro, dirigeva la sua compagnia, ma anche Adelaide Ristori, la più grande attrice italiana della generazione precedente. Però anche al di là di queste vette assolute c'era una minima percentuale di capocomicato femminile, un po' più giovani delle Duse saranno le sorelle drammatiche, quindi è un'anomalia del teatro, come diceva lei, totalmente diverso dalla società dell'epoca. Non viene riconosciuto perché viene considerato una cosa che è un po' le prime attrici che vogliono comandare, o viene messo un po' a tacere anche delle Duse, che è una capocomica per tutta la vita, è molto spregiudicata, molto capace, molto brava come donna d'affari anche. Invece quando si parla di lei sempre la sensibilità, le cose, D'Annunzio l'ha rovinata e nessuno poi dice lei però che cosa ha fatto? Poi è riuscita a rimettere in piedi la sua compagnia, è riuscita ad andare avanti. Cioè nessuno. Adesso si comincia a studiare naturalmente questo aspetto della crisi, però i testimoni dell'epoca sempre parlano della sua squisita sensibilità d'artista e nessuno dice mai dirigeva con pugno di ferro la sua compagnia, i suoi affari, finanziava i suoi spettacoli e decideva tutto lei cosa bisognava fare.
Per questo è anche importante approfondire lo studio biografico di Eleonora Duse, cosa che lei peraltro fa ampiamente in questo saggio da cui siamo partiti. Lo ricordo, Eleonora Duse, Storia e immagini di una rivoluzione teatrale, uscito per Carocci. Su questo, sui tanti elementi biografici, forse quello che ci colpisce di più, l'immaginazione, è quello del suo rapporto affettivo con D'Annunzio. Come si caratterizza questo rapporto? Cosa ci dice questo rapporto del mestiere, ma anche della visione artistica di Eleonora Duse?
Allora, sì, il rapporto con D'Annunzio è l'unica cosa che in genere viene ricordata dell'Edusa ed è un peccato perché veramente ci sono tantissime altre facce di enorme interesse. È anche normale perché il rapporto tra queste due personalità geniali, uno scrittore straordinario, un'attrice sublime, insomma, ha colpito l'immaginazione dei suoi contemporanei e colpisce anche quella di adesso. Diciamo che quello che viene in genere fatto è privilegiare il rapporto privato tra di loro, per cui la gente si concentra molto su quello, non ce l'ha trattata male, è vero, non è vero, non è stata lei, non è stato lui. Diciamo una parte che non è di grandissimo interesse, mentre la cosa veramente interessante è vedere come una grandissima artista in continua ricerca di novità, questo anche ben prima di incontrare D'Annunzio e anche per tutto il resto della vita, la Dusa è veramente è il nome tutelare del teatro di ricerca, è una personalità che ha sempre cercato di cambiare per mantenersi sempre al suo livello artistico straordinario. In questa sua ricerca che la porta a incontrare Ibsen, che la porta a incontrare Maeterlinck, che la porta a incontrare autori straordinari, incontra anche D'Annunzio, autore che lei ammirava tantissimo, con cui ha anche una grande e importante storia d'amore, ma con cui anche e soprattutto ha un sodalizio artistico che non riuscirà per una serie di motivi molto interessanti e complessi, fra cui l'ostilità del pubblico che la vedeva cambiare, e che però è interessante come tappa di un complesso viaggio delle Duse. Nel cambiamento, nonché ovviamente dal punto di vista di D'Annunzio, nella capacità sua di voler innovare, di voler cambiare, però secondo il punto di vista delle Duse è una tappa di un processo che la porterà a collaborare con Gordon Craig, a collaborare con un artista un po' meno noto ma importante come Lugne Poe e appunto ad altri autori drammatici che vanno da Dumas a Ibsen, ad autori di straordinario livello artistico.
Io ringrazio la professoressa Mirella Schino. Siamo partiti dal suo saggio, dal titolo Eleonora Duse, Storia e immagini di una rivoluzione teatrale, uscito per Carocci, peraltro ricco anche di immagini che ci permettono anche di vedere anche il cambiamento di Eleonora Duse, visto che quella era l'epoca delle prime fotografie, quindi abbiamo la fortuna di vedere e non solo di leggere o di sentire testimonianze. Grazie di nuovo, ricordiamo il 21 aprile.
Grazie a lei.
Volevo ricordare il 21 aprile, 100 anni dalla scomparsa, sul quale sicuramente non solo in Italia si svolgeranno manifestazioni e celebrazioni. Intanto, professoressa, davvero grazie e a risentirci.
Grazie e arrivederci a tutti, grazie.